Dunque, è tempo di fare ragazzi perché è martedì, ma è l'ultimo martedì prima di Natale. Molti di voi ascoltatori ci state scrivendo in questi giorni chiedendo anche consigli sui libri destinati ai giovani lettori e noi abbiamo pensato di chiedere questi consigli a una scrittrice squisita che si dedica da anni con grande finezza e intelligenza alle letture dei più giovani, che è Guja Risari. Buon pomeriggio e benvenuta. Guja Risari, io non la sento purtroppo, non so se è una questione che riguarda me o è una questione che riguarda, perché ancora come sapete noi stiamo lavorando da casa, quindi non sappiamo in questo momento se c'è un problema nel collegamento telefonico e se Guja Risari ci sta sentendo in questo momento e se sono io che eventualmente non sento lei. Chiedo lumi evidentemente alla regia e speriamo che appunto possa dirmi qualche
mi
cosa.
Sente?
Nel frattempo eccola, ecco Guja Risari,
eccomi. Sarà mica colpa del mio telefonino del 1843, un modello esclusivo all'epoca ma che oggi è un po' sorpassato.
Siamo molto invidiosi di un telefonino del 1843.
Funzionava pure.
Allora, ultimissimo libro di Guja Risari è Avanti Tutta, che è uscito per le edizioni Corsare a novembre, però questo è stato un anno dove sono usciti anche molto molto Orso, Bohème Press, Mi chiamo Naco per le edizioni Paoline e a gennaio La strana storia di Cappuccetto Blu, uscita per 7-9, che è stato anche il nostro libro del giorno. Allora, con grande generosità, Guja Risari sarà la nostra guida in questo spazio per dirci, ma insomma, che cosa si può regalare a Natale a un giovane o una giovane lettrice o lettore?
Ecco, io direi così. Allora, i libri sono una quantità enorme, quindi bisogna cercare di creare un percorso che io ho provato a fare per voi. Un percorso attraverso i classici, perché metterei da parte con scelta assolutamente soggettiva tutti quei libri che parlano di Natale, perché è già Natale, i bambini non sono tautologici, non hanno bisogno di sentirsi dire quel che è. Hanno bisogno, soprattutto in questo periodo molto sì, molto oppresso, di uscire di casa, mentalmente uscire, viaggiare. Ecco, il mio viaggio nei classici comincerebbe con Il vento nei sadici di Kenneth Graham, un grandissimo libro del 1908 e non ha perso non ha assolutamente perso la sua novità. Una storia di amicizia, una storia di scoperte nel bosco, una storia di complicità in cui c'è anche la personificazione di madre natura sotto forma di un dio panico. È un libro eccezionale, scegliete la traduzione di Einaudi con le illustrazioni di Shepard, che erano come l'edizione originale tradotta da Beppe Fenoglio, quindi avete un'edizione
bellissimo,
meravigliosa, una cosa squisita. Il secondo protagonista non può che essere Winnie Pooh. Allora, non pensate che sia il personaggio un po' imbecillotto della serie disneyana. Winnie Pooh è un orsetto di pochissimo cervello, vero, ma è un orsetto dotato di enorme ironia. E qui c'è tutto lo spirito inglese che è sentito moltissimo dai bambini. Questo mondo umoristico nel quale il grande protagonista è un bambino che dà vita ai suoi giocattoli. I suoi giocattoli prendono la parola e vivono delle avventure straordinarie. Per bambini e bambine, senza distinzioni di generi, come non leggere Pippi Calzelunghe, che è una lettura divertentissima anche da adulti, scritto in maniera meravigliosa, a volte volutamente sgrammaticato, ma ci sta perché è sempre una bambina di 7-8 anni che parla e che vive in questa situazione particolarissima senza nessuno occuparsi di lei, con un assegno mensile, o anzi del denaro contante che le arriva dal padre, e lei che vive insieme a una scimmia e a un cavallo. Quindi insomma, diciamo che in fondo è il desiderio di tutti noi. Un altro classico, che era classico perché è del 1955 ma è stato ripubblicato adesso, proprio quest'anno, è di Crockett Johnson, Harold e la matita viola per i tipi di Camelo Zampa. Allora, questo è anche un albo illustrato, anzi questo rispetto agli altri che sono piccoli romanzi. adatti a bambini dai 7 ai 10 anni. Qui abbiamo un albo per i primi lettori, che è un inno all'immaginazione, perché è un bambino che esce da camera sua e va a esplorare il mondo notturno disegnandolo con la matita. Quindi tutto ciò che lui disegna, compreso un vigile che gli dà indicazioni erronee, è disegnato dalla sua matita.
Bellissimo, fin qui Goya Risari, sì, cioè, io stavo ascoltando incantata.
E se invece vogliamo avvicinarci a una dimensione più che natalizia, invernale, senza parlare per forza sempre solo del Natale, abbiamo una serie fantastica finlandese di un'autrice, Tove Jansson, che è autrice del testo e delle illustrazioni. La serie si chiama Moomin. I Moomin sono come dei troll che assomigliano a degli ippopotamini assolutamente irresistibili come grafica, che vivono anche qui delle avventure molto strane per noi mediterranei, perché lì la dimensione dell'inverno è una dimensione preponderante. L'inverno dura tanti mesi, è buio, è pericoloso e soprattutto si entra in uno stato di trance, una sorta di sonno continuo per il quale bisogna prepararsi, ma arriva naturalmente anche la primavera e con questa lode alla natura che solo forse un nordico può fare. È una lettura un po' strana, ma al tempo stesso risponde assolutamente in maniera perfetta ai bisogni legati all'inverno, no? Quel senso di intimità, quella voglia di ritrovare appunto la natura che si sveglia. Se ci spostiamo verso gli anni invece 80-90, nel nostro caso è stato tradotto in realtà nel 2011, abbiamo di David Almond un magnifico libro, La storia di Mina, che mette in scena una bambina che tiene un diario, ma la bambina è educata in maniera assolutamente anticonvenzionale ed è una bambina anticonvenzionale, per cui si pone tantissime domande e ha una libertà di linguaggio e di espressione di immaginazione assolutamente folgorante. Sempre nel 2020 è uscita una nuova edizione di un classico di Gianni Rodari, A sbagliare le storie, che in fondo è una specie di cappuccetto, è un tentativo di raccontare Cappuccetto Rosso da parte di un nonno, che però si sbaglia continuamente e viene corretto dal nipotino, molto esilarante. L'edizione precedente era stata illustrata da Alessandro Sanna, quella di quest'anno è illustrata da Beatrice Alemagna ed è un bellissimo albo anche questo, che ovviamente ha senso regalare là dove si accompagna anche con una narrazione della storia tradizionale di Cappuccetto Rosso. Continuo la mia carrellata con un'opera bellissima, sì, addirittura è degli anni 30-40 e in Italia è stato pubblicato negli anni 80, poi è sparito e nel 2005 è riapparso con Donzelli, di Marcel Aimé, Le storie del gatto Sornione. Qui abbiamo due sorelle che vanno in campagna e vivono questa dimensione della campagna che a loro è del tutto estranea, accorgendosi però che ci sono una serie di animali parlanti che danno loro delle vere e proprie lezioni di vita e sono molto umoristici. Quindi abbiamo un lato di diciamo apprendimento unito all'immaginazione, unito all'umorismo. Qui l'età di lettura cresce un po', è molto adatto dai 10 ai 12 anni, direi. Poi abbiamo un romanzo, L'evoluzione di Calpurnia, del 2014, uscito con Salani, di Jacqueline Kelly, una statunitense, che racconta una cosa molto interessante. La educazione,
che sarà l'ultima perché stiamo per dare la linea al GR3, veloce,
l'educazione un scientifica di una ragazzina della fine dell'Ottocento.
Ci fermiamo qui, Guia Risari, lei è stata preziosissima, leggete, questo lo aggiungo io, leggete i libri di Guia Risari che sono bellissimi, grazie per questa messe di consigli con cui si chiude la prima parte di Fahrenheit, subito linea al GR3, noi torniamo fra pochissimo.